Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Notiziario regionale che inizia quest'oggi con il ricordo di quanto accaduto il 13 dicembre del 2011 a Firenze, quando due cittadini senegalesi, Sammo Dou e Diop Mor, furono uccisi in un agguato da Gianluca Casseri, un uomo vicino a Casa Pound. Episodio avvenuto in piazza Dalmazia, venne ferito Mustapha Dieng. Dopo l'attacco Casseri si suicidò mentre veniva bercato dalla polizia. Quest'oggi la commemorazione dei senegalesi uccisi nell'agguato del 13 dicembre di 13 anni fa. Per noi c'è in diretta Domenico Guarino, ben trovato Domenico.
Sì, buongiorno Raffaele. 13 anni fa eravamo in redazione quando cominciarono ad arrivare le notizie, fu veramente uno shock perché non immaginavamo mai che a Firenze potesse accadere una cosa del genere. Casseri, il killer razzifascista, colpì in piazza Dalmazia Sammo Dou, Diop Mor, ma anche Mustapha Dieng, che fu ferito ma è rimasto da allora, dopo essere stato colpito alla gola e alla schiena, in sedia a rotelle. Poi si spostò verso il mercato di San Lorenzo, dove tentò un nuovo agguato e ci fu un ferito grave anche lì. Una giornata davvero incredibile 13 anni fa, ma la città rispose, così come oggi ha risposto dopo 13 anni. C'è una buona partecipazione a questo presidio con le autorità che stanno parlando in questo momento. Poco fa ha parlato con molta commozione la sindaca di Firenze Sara Funaro, che è stata assessore al sociale, è stata sempre presente in queste commemorazioni. Naturalmente è il momento della riflessione, il momento del ricordo. Ci sono però anche le voci di chi dice che oggi probabilmente con questo governo, ma non solo, la questione antirazzista, la questione della solidarietà nei confronti delle comunità migranti è più debole. Nel corso della Newsline serale vi faremo ascoltare tutte le voci che abbiamo raccolto per ora qui da Piazza Dalmazia nel corso della cerimonia di ricordo delle vittime della strage di 13 anni fa. È tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Su Controradio.it troverete anche uno speciale fotografico per quello che riguarda la cerimonia di commemorazione di questa mattina. Proprio nel giorno del ricordo dei fatti di Piazza Dalmazia viene resa pubblica una lettera aperta per proporre un coordinamento delle città vittime di azioni di Casa Pound o di altri gruppi fascisti. Per il coordinamento antifascista del quartiere 4 di Firenze abbiamo sentito Marco Fantechi.
Indubbiamente fino a che restano a bere una birra non succede nulla, il problema, il fatto, succede sempre quando escano e combinano qualcosa. Ribadisco che la necessità, come l'organizzazione ha dichiarato dopo Bologna che farà la stessa iniziativa in tutte le città italiane, sono coordinati. Ritengo che il coordinamento anche delle forze storicamente antifasciste e o chi vede in questo eccesso di attivismo un problema che, ribadisco, è legato anche a simpatia governativa e alla riscrittura della storia anche legata alla stagione degli attentati che stanno stabilmente cercando di riscrivere anche attribuendo a altri le responsabilità, comunque debba essere un punto di inizio di un coordinamento antifascista. L'obiettivo della lettera è di suscitare interesse nelle istituzioni altre, ribadendo anche che l'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, è punto fermo. Il problema è che oggi, come ha avuto l'occasione di pronunciare durante un convegno un ex generale, un ex militare in servizio, quello che mi lascia perplesso è che l'opinione pubblica abbia più paura degli immigrati che del periodo della guerra atomica.
La pagina dedicata alla tragedia di Calenzano: proseguono serrati interrogatori, ispezioni e per le acquisizioni di documenti da parte della Procura di Prato, che sta indagando sul disastro al deposito ENI di Calenzano. L'ipotesi è che non siano state rispettate le norme di sicurezza, mentre si cerca di capire cosa non abbia funzionato, soprattutto alla luce delle diverse segnalazioni di anomalia nelle linee di carico, come aveva fatto presente anche una delle vittime, Vincenzo Martinelli. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
due squadre di manutentori al lavoro mentre si effettuavano a poca distanza le operazioni di carico delle autobotti. Nell'inchiesta condotta dal procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione nel deposito Eni di Calenzano, in cui sono morte 5 persone e altre 29 sono rimaste ferite, stanno affiorando più marcati i contorni di quel momento di lunedì 9 dicembre e si avvicinano rapide le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Si delineano responsabilità molteplici, in primis sul piano della sicurezza, dove sarà fondamentale appurare la compatibilità delle operazioni di manutenzione e riparazione, come è ormai chiaro si stesse effettuando in quelle ore per conto della Sergen di Potenza incaricata Eni, mentre sulle corsie attigue gli autotrasportatori, tutti dipendenti della BT di Roma, stavano procedendo all'approvvigionamento di carburante. Una consuetudine che non è mai stata percepita come una condizione di pericolo, dice un camionista e sindacalista della Will Trasporti Toscana, ma andrà chiarito se quanto contenuto nel piano di rischio dell'impianto sia stato valutato correttamente o se invece sia stato sottostimato, documento già acquisito dalla procura insieme ad altri protocolli e contratti di lavoro tra le varie sedi delle aziende coinvolte. Le ricostruzioni evidenziano la fuoriuscita di una nube da una baia, questo è il nome delle corsie dove sostano le autobotti, prima dell'esplosione. Un accumulo, si ipotizza, di vapori di benzina non convogliati e recuperati quindi in sicurezza nelle condotte. L'innesco può essere stato una piccola sorgente di calore o anche il contatto con un apparato elettrico come un cellulare, e tutti ne avevano uno all'interno della cabina, dice un autotrasportatore. Lunedì è previsto un altro sopralluogo alla presenza dei 3 consulenti nominati dalla procura. Intanto a Careggi sono terminate le autopsie, cui seguiranno le verifiche per l'identificazione delle salme.
La scrittrice e sindacalista Simona Baldanzi dice: non chiamiamoli errori umani, spesso si dice che i lavoratori non hanno cultura della sicurezza e non denunciano, e quando lo fanno che succede? L'interrogativo che pone rispetto a quanto emerge dall'inchiesta sull'esplosione di Calenzano la scrittrice Simona Baldanzi, sindacalista della CGIL, come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a Prato, adesso lavora per il patronato Inca, figlia di operai, lavoratrice precaria a lungo, ha voluto tenacemente tenere insieme il tema del lavoro con l'ambiente, indagando, studiando, impegnandosi in Appennino e sulla Piana. Chiara Brilli l'ha intervistata.
Mi ha colpito proprio una di queste lettere scritte di pugno, quindi con la propria calligrafia, mettendoci proprio il corpo dietro alle storie. Spesso siamo a raccontare di una cultura della sicurezza che manca, di lavoratori che non ne hanno, di formazione carente, di lavoratori silenziosi che tendono a fare il lavoro come muli, senza nessuna considerazione. No, e lui aveva scritto, aveva denunciato non solo per la segnalazione, ma perché dal testo unico l'articolo 20 obbliga i lavoratori a denunciare, cioè li mette anche in una sorta di tassello di responsabilità dentro un'organizzazione del lavoro, cioè non sono una cosa a sé stante, ne fanno parte e devono anche essere ascoltate. Lì va indagato e lì va visto che lo avrà scritto a qualcuno che doveva riportarlo magari ai superiori, c'è cioè una catena di responsabilità. Spesso invece quando si racconta, quando si parla di queste morti o quando si parla di salute e sicurezza, si parla di errori umani, però se tutte le procedure vengono fatte, se tutte le responsabilità vengono, questa cosa del rischio si riduce drasticamente. Quindi non sono una sequenza di errori umani, ma sono semmai una sequenza di errori sistematici, perché si prevale il profitto e non prevale invece la catena umana che dovrebbe anche proteggerci.
Il podcast di Controradio Cosa è successo, che andrà in onda domani alle 13.15, replica domenica alle 17.10 sulle nostre frequenze in streaming e sulle app che trasmettono podcast, riguarda proprio quanto accaduto a Calenzano lunedì mattina. Ascoltiamone un brevissimo estratto.
Solo sentito un'esplosione enorme, vetri saltare, porte scardinate, siamo scappati. E si è visto fumo, le fiamme si vedevano da qua, e fumo nero e niente, tutta la gente che correva e scappava per allontanarsi il più possibile e basta. È stato veramente allucinante, sì.
Ma io ero qui, proprio qui sotto alla macchina, è venuto, abbiamo sentito questo grande boato e praticamente è venuto giù tutto, sia i vetri, sia le porte del capannone, e ci siamo affacciati fuori, c'erano le fiamme altissime, ci siamo allontanati il più velocemente possibile. E poi niente, ora siamo rientrati tentando di richiudere un pochino il capannone.
Ma è stato un boato, io ti posso dire che ho degli amici che lavorano a Scandicci e hanno sentito il boato anche da Scandicci, cioè una roba assurda, un boato tremendo, non so neanche descriverlo, ecco, è agghiacciante.
Ma lo scenario è uno scenario, era ed è tuttora uno scenario apocalittico, perché si sono verificati dei crolli ed è uno scenario, ve l'ho detto da subito, che ha riportato alla mente il cantiere di via Mariti a Firenze, una ferita ancora fresca che lo rimarrà a lungo nel cuore di questo territorio. È davvero uno scenario agghiacciante.
Parliamo adesso della Fondazione Zeffirelli, un nuovo punto di accesso al catalogo multimediale RAI, due sale multimediali immersive, una dedicata a Maria Callas, l'altra a scenografia e costumi di 10 opere liriche. L'uso della realtà aumentata sono le novità presentate dalla Fondazione Zeffirelli, la serie Teatro di Prosa, che contiene i materiali di lavoro relativi a 35 commedie messe in scena da Zeffirelli, già consultabili online. Inoltre sono state messe a punto 10 esperienze in realtà aumentata che consentono ai visitatori del museo di accedere in maniera interattiva ad alcuni materiali d'archivio non esposti. Le voci di Caterina D'Amico, responsabile dell'archivio della Fondazione, e del direttore generale archivi del Ministero della Cultura Antonio Tarasco, ai microfoni di Sandra Salvato.
Abbiamo preferito terminare la schedatura di un intero settore e poi cominciare a digitalizzare a gennaio di quest'anno. Dopodiché stiamo andando avanti. Abbiamo terminato il teatro di prosa, adesso stiamo affrontando la schedatura del cinema, già riordinato, ma stiamo schedandolo e in parallelo andiamo con la digitalizzazione. L'archivio ha circa 50.000 pezzi, però circa 40.000 sono fotografie, quindi diciamo che i materiali cartacei, i documenti, i carteggi, i copioni, gli appunti di regia, le note, più tutti i bozzetti di scene e costumi originali, saranno intorno a 10.000.
Noi abbiamo 424 archivi teatrali dichiarati di interesse culturale particolarmente importante, rispetto ad un totale di archivi privati di 5.235, quindi circa il 12% del totale è dedicato agli archivi privati, hanno un interesse di carattere teatrale. Il contributo che noi abbiamo dato è particolarmente sostanzioso, 24.000 euro. Inoltre abbiamo soprattutto messo a disposizione il personale, competenze tecniche e il software realizzato in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Andiamo adesso a Scandicci, sarà Arte Aluvalia, la bioingegnera dell'Università di Pisa, l'ospite del secondo appuntamento dell'undicesima edizione del Libro della Vita, quest'anno dedicato a Sergio Staino, domenica alle 11 all'Auditorium Rogers di Scandicci, in Piazza della Resistenza, ad ingresso libero. Sentiamo di cosa ci parlerà.
Allora, io sono Arti Aluvalia, sono un professore di bioingegneria all'Università di Pisa e nel mio lavoro, a parte insegnare la materia ai giovani, faccio una ricerca che coinvolge tante università africane per promuovere l'insegnamento di ingegneria biomedica in modo da aiutare i paesi assicurare un benessere al loro popolo senza avere bisogno di altri interventi da altri paesi, donazioni, eccetera. E l'altra cosa che faccio è una ricerca che è rivolto a trovare metodi e tecnologie per ridurre la sperimentazione sugli animali.
Ci racconta quale libro ha scelto per il Libro della Vita? Di cosa ci parlerà?
Allora, io ho scelto veramente due libri, perché uno era molto difficile scegliere solo uno, e due sono due libri che hanno avuto un impatto sulla mia vita in modo diverso. Io ho scelto primo il libro che si chiama The Fountainhead, scritto da un autore che è nata in Russia ma poi ha vissuto in America, e si chiama Ayn Rand. E l'altro libro si chiama Ishmael, da sempre un autore americano che si chiama Daniel Quinn.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto molto nuvoloso con piogge sparse più frequenti nel pomeriggio, possibili deboli nevicate oltre i 1300-1400 metri sull'Appennino, venti deboli, mari poco mossi, sotto costa mossi a largo, le temperature in sensibile aumento, le minime massime quasi stazionarie. Le 13:02 di venerdì 13 dicembre 2024, il City Lights e poi Giovanni Balbasso con Stato Beato. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.